Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova puntata del podcast. Oggi siamo qui con Elena Romito, una nostra ex docente di storia e filosofia e filosofa, che da 20 anni si occupa nelle scuole di totalitarismi facendo dei progetti, e quindi vorremmo con lei parlare appunto di questo tema così delicato come i totalitarismi. Allora, con lei vorremmo appunto parlare un po' di totalitarismi, quindi magari potrebbe iniziare a dirci che cos'è esattamente un totalitarismo?
Intanto vi ringrazio dell'invito, sono molto contenta di poter fare questa chiacchierata con voi. Diciamo che il termine totalitarismo nasce negli anni 20 proprio riferito al fascismo italiano e sta proprio a indicare un regime che ha la vocazione al controllo assoluto della società. Però diciamo questa è solo un'occasione, l'occasione della nascita del termine. In realtà poi nella storiografia il termine totalitarismo viene riferito a quei regimi totalitari che nascono nel Novecento e che i vostri compagni di quinta sono sicuramente in procinto ora di affrontare, no? Di studiare. E totalitarismo infatti si adopera nello specifico come termine tecnico a quelle particolari forme, diciamo, di dominio politiche che hanno determinate caratteristiche e che si sono manifestati per la prima volta appunto nel Novecento. Quindi fascismo, nazismo e stalinismo. Okay? Quindi questi sono i tre totalitarismi storici. Già da subito, poiché all'interno di questi regimi totalitari nel Novecento sono state commesse atrocità terribili, no? Dalla Shoah, che era uno dei cardini ideologici, no? Del nazismo, l'idea di un razzismo biologico, no? Ma di questo magari poi riparleremo. I totalitarismi hanno commesso in tutte e tre le manifestazioni storiche delle atrocità orribili e le hanno commesse in nome di un progetto politico che era un progetto di bene, no? Per l'umanità. Era un progetto che mirava al bene dell'umanità, non al male, non erano progetti diabolici. Ok. E quindi noi abbiamo avuto queste manifestazioni, potremmo dire, del totalitarismo e contestualmente, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, c'è stata un'elaborazione teorica, filosofica, di questo fenomeno storico, di questa particolare forma di dominio. Voglio fare una precisazione. Diciamo che il termine totalitarismo possiamo distinguere due significati. Uno vago, generico, dove per totalitarismo intendiamo una forma di dominio eccessiva, no? Un dominio che nega il pluralismo, che nega le libertà, no? Quindi in un senso ampio, generico, totalitarismo è ogni forma di potere politico che nega il pluralismo e le libertà. In senso tecnico, invece, i totalitarismi sono stati quei particolari regimi politici che avevano delle caratteristiche e queste caratteristiche sono state messe a fuoco innanzitutto dalla grande filosofa ebrea Hannah Arendt, tedesca, allieva di Heidegger, quindi costretta ad emigrare negli Stati Uniti per sfuggire alle persecuzioni e che diventa poi una protagonista fondamentale della vicenda del termine totalitarismo perché subito nell'immediato, cioè subito dopo la guerra, lei scrive quest'opera fondamentale per chiunque voglia occuparsi di questo tema che è Le origini del totalitarismo, dove dà una definizione molto chiara. Non mi voglio dilungare, diciamo, in analisi filosofiche. Lei dice che il totalitarismo è sempre un mix di ideologia e terrore. Ok? Quindi è sì una forma autoritaria di governo, è sì una forma, diciamo, di potere che viene esercitato in modo assoluto alla maniera di Ressole, mi viene da dire, no? Ma qual è la differenza tra Ressole e Hitler? Che Ressole, potremmo dire, non aveva un'ideologia politica in nome del quale esercitare in modo autoritario il suo potere su tutti i campi della vita dei suoi sudditi. E invece Hitler, nella, diciamo, nella forma di coercizione del pluralismo e delle libertà dei suoi cittadini, Hitler aveva in mente un preciso progetto politico per l'umanità, l'ideologia nazionalsocialista basata sul razzismo biologico, quindi su una visione gerarchica dell'umanità basata su distinzioni naturali, no? Quindi immodificabili. Se l'umanità è divisa in razze che sono tali biologicamente, e se all'interno di queste razze noi possiamo fare una gerarchia, no, questo sillogismo si conclude con l'eliminazione delle razze che disturbano il bel giardino dell'umanità, no? Il quadro, il bel quadro.
Ho una domanda, ricollegandomi a quello che ha detto prima. E è giusta la definizione scolastica di totalitarismo? E mi sembra fosse un totalitarismo è un regime che influenza tutti gli ambiti della vita del cittadino.
Sì, perché allora, questa particolare, adesso io posso fare una rapida carrellata di quelle che sono poi tutte le caratteristiche, no? Perché dire che il totalitarismo è un mix di ideologia e terrore va poi anche analizzato, no? In particolare la presenza dell'ideologia è una presenza che si dice ha questa caratteristica, la pervasività. Cos'è la pervasività dell'ideologia? È questa diffusione capillare appunto della verità di cui l'ideologia si fa portatrice, di una verità assoluta di cui l'ideologia si fa portatrice. Questa ideologia deve penetrare in modo capillare in tutti gli ambiti della società e potremmo dire deve conquistare l'anima e quindi un'adesione convinta interiore di tutti i cittadini che come un unico corpo, no, rappresentano la forza e l'unità della nazione, no? Che è nel simbolo del fascismo, per esempio, come quest'idea dell'unità, l'unità che non è solo unità dei corpi, ma anche un'unità delle menti, dello spirito, no? Perché tutti insieme siamo intimamente convinti dei valori del fascismo o del nazismo o del comunismo.
Io ci volevo chiederle una cosa. Il razzismo che è tipico del nazismo, per esempio, c'è anche in tutti gli altri, in entrambi gli altri due totalitarismi, nel senso sia nello stalinismo che nel fascismo?
Allora, no, cioè vanno fatte delle distinzioni, perché abbiamo detto che un totalitarismo è, diciamo, come dire, le modalità pratiche con cui il totalitarismo si manifesterà e si è manifestato, quindi per esempio nel Novecento, dipendono molto dall'ideologia, no? Di cui il regime è manifestazione. Allora, nell'ideologia nazista è centrale l'idea di razza, è centrale il razzismo biologico, no? La superiorità della razza ariana destinata pertanto a dominare il mondo, a conquistarlo, e quindi questa idea della superiorità biologica messa nella premessa maggiore del sillogismo diventa necessariamente nella conclusione l'eliminazione fisica delle razze inferiori. Il pangermanesimo, che come i vostri studenti di quinta studieranno tra poco, fa parte intimamente dell'ideologia nazista, è la logica conseguenza: se la razza ariana è la migliore, deve conquistare tutto il mondo, cioè tutto il pangermanesimo vuol dire che diciamo la Germania come razza eletta deve conquistare quanto più possibile spazio vitale per diffondersi in nome della sua superiorità. Questo è un bene per l'umanità nell'ideologia di Hitler. E il razzismo italiano, qui ci si aprono ovviamente, la storiografia è divisa su questi temi. lo capite, sono temi molto sensibili. Il fascismo è intimamente razzista come il nazismo? Non nelle sue battute iniziali. Il fascismo non ha nei suoi capisaldi ideologici, diciamo, ammesso che ce ne siano di forti capisaldi ideologici nel totalitarismo nostrano, che è un totalitarismo, si dice, imperfetto, per una serie di ragioni, potremmo dire, istituzionali, ma anche perché non ha un'ideologia forte come il nazismo e il comunismo, no? A cui entriamo in una deriva un po' pericolosa. Comunque, diciamo, da noi il razzismo matura più tardi, matura in maniera esplicita nei confronti degli ebrei dopo l'alleanza con Hitler, un razzismo, per esempio, nei confronti dei neri, noi che eravamo diventati finalmente con la guerra di Etiopia un impero coloniale, no? L'Africa orientale italiana, AOI, re Vittorio Emanuele III, re d'Italia, imperatore di Etiopia, siamo un impero coloniale anche noi, e quindi anche noi siamo razzisti nei confronti della popolazione nera che verrà, diciamo, subirà violenze, abusi di ogni tipo, e subirà questo razzismo. Se avete in mente, o se magari adesso tu, Giovanni, volessi cercare l'immagine paradigmatica della difesa della razza, del primo numero della difesa della razza, che è questa rivista quindicinale che servirà al regime fascista per veicolare i contenuti di questo nuovo razzismo di cui il fascista, l'italiano, doveva nutrirsi, noi vedremmo una spada, un gladio che separa il profilo di un italiano da quello di un nero e di un ebreo, no? Quindi il razzismo italiano non è presente da subito nell'ideologia fascista, matura ad un certo punto in ragione del colonialismo e successivamente in ragione dell'alleanza con Hitler. Poi, invece, voi mi chiedete se il fascismo sia intrinsecamente razzista, ovviamente io vi rispondo di sì, perché il fascismo è una visione gerarchica, ogni visione gerarchica finisce per essere razzista, o classista, o sessista, si somigliano, diciamo, possono allearsi, in questo, diciamo, dobbiamo distinguere i due piani. Sul piano storico il nostro fascismo, il fascismo italiano è diventato razzista ad un certo punto, ha fatto del razzismo un pilastro della politica, diciamo, negli anni 30. Se pensate che i provvedimenti per la difesa della razza sono del 1938, no? Capite? E il fascismo è salito al potere nel 22, c'è un lungo arco di luna di miele tra il fascismo e le comunità ebraiche italiane. Il comunismo non è razzista per biologico, non c'è un razzismo biologico nell'ideologia comunista, anzi, no? C'è un ideale di una forte vocazione internazionalista nel comunismo, però lì avviene un processo comunque di legittimazione di atrocità sociali in nome dell'ideologia, dove il nemico non è identificato per sangue, quindi per razza biologica, ma viene identificato per appartenenza sociale. Mi viene in mente che già ai tempi di Lenin, quindi negli anni 20, prima che Lenin morisse, c'era già una polizia segreta, la CECA, che fucilava negli scantinati centinaia e centinaia di persone colpevoli unicamente di appartenere alla classe sociale sbagliata, quella dei nemici del popolo. Quindi persone che, analogamente a quello che dice Liliana Segre, la mia è la colpa di essere nata ebrea, no, io non ho colpa se non quella di essere nata, possiamo dire che queste persone che sono morte a migliaia negli scantinati della CECA, con un colpo alla nuca e con un processo sommario che consisteva nel nome, cognome, classe sociale, fucilato. Era Lenin, non era Stalin, e già si eliminava una parte di umanità sgradita ma definita diversamente, non per il bios, non per la natura, ma per appartenenza sociale. Un borghese, un aristocratico, non può che essere un nemico del popolo, fucilato. Quindi, diciamo, il meccanismo è lo stesso, che non vuol dire equiparare le ideologie come se fossero tutte uguali. Però il meccanismo totalitario che legittima la violenza e l'atrocità sociale è il medesimo.
Prof, tornando sul tema del totalitarismo, esistono al giorno d'oggi totalitarismi e sono questi legittimati dall'Occidente, quindi dalla nostra società?
Allora, nella tua domanda ce ne sono almeno due, cioè esistono al giorno d'oggi dei totalitarismi, se intendiamo fuori dall'Occidente, quindi fuori dall'Europa, e anche fuori dagli Stati Uniti d'America, no? Voglio dire, parliamo per grandi semplificazioni. In Occidente no, non ci sono più regimi totalitari analoghi a quelli che abbiamo visto realizzarsi nella prima metà del Novecento. In Europa e in Occidente, fuori dai confini dell'Occidente, certo che esistono regimi totalitari, cioè regimi che funzionano in maniera analoga a quelli che noi abbiamo visto realizzarsi nella prima metà del Novecento, perché hanno un'ideologia forte, un'assenza di plurale. Noi non abbiamo snocciolato tutte le caratteristiche di un sistema totalitario, però, per esempio, possiamo dire che una delle sue caratteristiche principali oltre al controllo di massa attraverso tutti i mezzi a sua disposizione, e oggi di mezzi ce ne sono tanti, c'è anche questa assenza di pluralismo politico, l'assenza della libertà di espressione, quelle che sono le libertà civili e politiche, ma c'è anche appunto poi l'uso della polizia segreta e dei campi di concentramento. Queste sono un po', diciamo, le caratteristiche fondamentali del totalitarismo. Tutta questa dinamica, io volevo arrivare ad un punto con voi, porta in ogni totalitarismo ad identificare un nemico oggettivo. Il concetto di nemico oggettivo è importante perché, diciamo, il nemico è colpevole per ciò che è, non per ciò che fa. Questo è il nemico oggettivo. Il nemico oggettivo è l'ebreo. L'ebreo è colpevole per natura. Non è colpevole, non c'è l'ebreo buono, l'ebreo cattivo, l'ebreo da risparmiare. L'ebreo, anche se si mostra a me nelle sembianze di un bambino, è ebreo e va eliminato. Questa è la cosa veramente terribile, no? Di questo fenomeno, perché è come se l'ideologia riuscisse a sovrapporsi all'occhio umano come una lente che altera la visione, e io non vedo più l'essere umano, ma vedo il nemico da eliminare fisicamente. Perciò io non sto commettendo un'atrocità sociale, mi sento legittimato perché, anche se questa cosa mi fa orrore, lo sto facendo per il bene della patria, dell'umanità, del proletariato. E questa è la cosa terribile a cui bisogna arrivare, cioè capire il meccanismo che ha reso possibile allora quelle atrocità e che ancora oggi può rendere possibile altre atrocità, diversamente legittimate, no? Da altre ideologie e da altre credenze, no? Che comunque tra di noi sono molto diffuse. Per l'Europa io parlerei di dinamiche totalitarie, per l'Occidente io parlerei di ben nascoste dinamiche totalitarie, mentre fuori dall'Occidente certamente esistono dei regimi totalitari che usano la violenza contro i cittadini e che reprimono la libertà di espressione, di pensiero, di ricerca, no? E che colpiscono, per esempio, chi osa pensare in modo diverso. E mi viene in mente, per esempio, Patrick Zaki, no? che è una vicenda di grande attualità, a noi sembra impossibile, però è invece possibile, anzi è sotto i nostri occhi, direi, che questa cosa ancora esiste. E finché, però, voglio dire, finché noi diciamo è fuori, è intorno a noi, ma fuori dai nostri confini, questo ci rassicura, no? Perché noi diciamo, tiriamo un bel sospiro di sollievo e diciamo, questa cosa in fondo sì, appartiene al nostro passato, ma oggi noi abbiamo gli anticorpi. Qui mi sentirei di dare una pessima notizia, perché io penso che anche noi, ognuno di noi, in determinate condizioni, può diventare un esecutore. Pensate che c'è una strana coincidenza di tempi, cioè qua vi ho parlato dell'esperimento di Milgram, è un esperimento molto noto che viene condotto nel 1961 da uno psicologo americano che si chiamava appunto Stanley Milgram. La cosa incredibile è che contemporaneamente all'esperimento di Milgram si stava svolgendo a Gerusalemme quel processo ad Adolf Eichmann di cui Hannah Arendt, quindi chiudiamo un po' il cerchio rinominando Hannah Arendt, di cui Hannah Arendt fu reporter, e che poi, diciamo, lei raccontò nella Banalità del male, che è una delle sue opere più famose, no? Che è un po' un contraltare delle origini del totalitarismo, perché qui la Arendt dice, quella sua famosissima tesi, che il male è banale, no? Il male è banale vuol dire che il male non ha radici, cioè a volte, no, si dice esiste il male radicale, no? Che è quel male in cui un soggetto dotato di ragione vuole un fine cattivo. A volte noi cadiamo nella tentazione di pensare che Hitler fosse un diavolo, no? Che volesse il male, no? Hitler voleva il bene dell'umanità a modo suo. Ma il problema non è Hitler, il problema sono i milioni di tedeschi che hanno eseguito gli ordini.
Ma ricollegandoci ai tedeschi che hanno seguito gli ordini, come si fa a cadere nella trappola del totalitarismo? Quali sono le dinamiche con cui si cade in questa trappola?
Allora, innanzitutto vorrei dirvi che dal mio punto di vista il totalitarismo è una tentazione. Cioè, come tutte le verità assolute, l'ideologia è rassicurante. E quindi, diciamo, potersi rifugiare in una verità che viene sostenuta da un capo forte che promette riscatto, tutto questo rassicura, dà sollievo all'angoscia, no? C'è una profonda connessione tra diciamo questi momenti storici in cui si sono imposte queste ideologie forti e violente e la crisi sociale, economica, politica del periodo, no? Quindi noi anche oggi siamo molto a rischio, perché siamo in un periodo di crisi, ecco. I periodi di crisi sono come l'humus ideale.
Chiedere quindi se tutti noi siamo possibili sostenitori di un totalitarismo, e cosa dice l'esperimento di Milgram a riguardo?
Sì, diciamo che le tesi della psicologia sociale e quindi gli studi, per esempio, di Milgram, ma anche di altri psicologi che hanno lavorato su questi meccanismi delle atrocità sociali, ci dicono che potenzialmente dentro ognuno di noi c'è un esecutore di atrocità a determinate condizioni. Come si scivola in un... non solo in un totalitarismo, ma come è possibile che una persona che in determinati contesti non farebbe mai e non farebbe del male ad una mosca possa invece poi commettere delle atrocità su un essere umano? Dicevo, è importante il ruolo dell'ideologia, perché se io aderisco ad un'ideologia che è sostenuta da il leader, no? In cui io mi identifico, che per me è un'autorità, quindi per me quella è la verità ed è una verità in cui io credo fortemente, io mi, diciamo, mi convincerò che lo sto facendo per un valido motivo. Percepisco che è una forma di violenza, ma mi sento autorizzato a farlo in nome del bene. E l'esperimento di Milgram è illuminante a questo riguardo, perché in cosa consiste l'esperimento? In una simulazione, alcuni studenti universitari venivano convocati come per partecipare ad un laboratorio sui meccanismi dell'apprendimento, quindi in un contesto autorevole per loro, universitario, con le divise, i medici, tutta l'apparecchiatura. Quindi questi studenti, questi giovani ragazzi, credevano di far parte di un esperimento, ma non quello in cui veramente erano caduti. Cosa c'era? Cosa veniva detto loro? Che di fianco, in un'altra saletta, c'era una persona che doveva rispondere a delle domande collegata con un telefono, e la vera vittima dell'esperimento, che era lo studente universitario, avrebbe dovuto, ad ogni risposta sbagliata, schiacciare un pulsante per dare una scossa elettrica alla persona che era dall'altro lato del muro. Naturalmente dall'altro lato del muro c'era un attore che simulava dolore, che simulava lamenti, e simulava, fino a simulare, diciamo, il silenzio della morte o comunque della perdita di coscienza, e il risultato fu che la maggior parte degli studenti continuò ad eseguire l'ordine di premere il pulsante anche quando era chiesto loro di dare una scossa di un voltaggio mortale, e anche quando sentivano di là che dolore, urla, e fino anche il silenzio. Quindi non si può supporre, questo esperimento, diciamo, in un certo senso venne fatto in quegli anni proprio per rispondere a quella domanda posta dalla Arendt: possibile che Eichmann abbia solo eseguito degli ordini impartitigli da un'autorità che lui non poteva mettere in discussione e di cui non dubitava? Cosa faremmo noi? Cioè, se nella forza del gruppo ci si sente legittimati diciamo, attività violente nei confronti di un gruppo considerato nemico oggettivo, noi non possiamo sapere cosa faremmo, noi non lo possiamo sapere finché non ci troveremo di fronte ad una situazione del genere. Nessuno lo può sapere, noi sappiamo soltanto che i più sono stati indifferenti nei confronti delle atrocità sociali, no? Durante la Shoah c'è stata indifferenza, Liliana Segre insiste moltissimo su questo, l'indifferenza di quelli che sono a fianco alle atrocità sociali è quella che ci deve interrogare, perché noi non, noi cosa faremmo?
E volevo chiederle, dietro le quinte ci aveva parlato anche di un esperimento, quello di Zimbardo. Sì. E ce lo può spiegare meglio, perché mi piaceva, la trovavo molto interessante la dinamica attraverso la quale una persona con del potere diventi violenta.
Diciamo, l'esperimento di Zimbardo innanzitutto è successivo a quello di Milgram. Milgram negli anni 60 e Zimbardo negli anni 70, quando già erano stati poi portati avanti degli altri studi sulla psicologia dei gruppi e sui meccanismi delle dinamiche i meccanismi, diciamo, di conflittualità all'interno dei gruppi e tra gruppi diversi. Soprattutto, diciamo, erano emersi questi due concetti, il concetto di in-group e out-group. Che cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno di un gruppo è possibile che diciamo, esistano dei valori morali che valgono solo per l'in-group. Facciamo l'esempio del nazismo: per i tedeschi valgono delle regole morali, ma questo è l'in-group, perché siamo noi gli ariani. Quelli che sono fuori, l'out-group, non hanno il diritto alle stesse allo stesso comportamento, allo stesso rispetto, perché per loro quelle regole non valgono, ok? Quindi la dinamica tra gruppi è importante, perché se all'interno di una società c'è un gruppo che detiene il potere, che ha dei privilegi, si vuole dimostrare, l'esperimento di Zimbardo vuole dimostrare che la gestione da parte di un piccolo gruppo del potere all'interno di un gruppo più ampio determina l'insorgere di violenze, di comportamenti violenti nei confronti degli altri gruppi. Tenete presente che lui farà un esperimento simulando una prigione, no? Quindi prendendo delle persone in modo del tutto casuale ed assegnando a loro diversi ruoli, era potremmo dire un gioco di ruolo terribile, in cui alcuni erano guardie, altri erano prigionieri, ognuno aveva un ruolo. Alla fine, anche se queste persone non avevano realmente nulla l'uno contro l'altro e non c'era veramente una colpa per cui alcuni erano detenuti, altri erano guardie, le guardie cominciarono ad avere dei comportamenti violenti nei confronti dei prigionieri e l'esperimento furono costretti a sospenderlo. Capite perché questi esperimenti sugli esseri umani non si potrebbero fare? Cioè, vanno un po' contro, diciamo, alcuni principi morali, tra cui no, la formula kantiana per cui noi non possiamo usare l'altro come uno strumento, ma deve essere fine delle nostre azioni e delle nostre intenzioni. Sicuramente l'ideologia ha accecato le menti al punto che lo sguardo era talmente alterato che non veniva più riconosciuta l'umanità nell'altro, ma immediatamente l'altro appariva come l'ebreo, come il nero, come il nemico, no? Quello da eliminare. Quindi noi siamo esposti, certo che siamo esposti a queste dinamiche, perché è una tentazione, quella del nemico, è la logica del capro espiatorio, mi solleva dall'angoscia, mi rassicura. Se io individuo un nemico oggettivo e penso che stiamo facendo di tutto per eliminarlo, questa cosa placa la mia angoscia. Voglio dire questo. Allora, facciamo un attimo così, velocissimo.
Sì.
Un modo per non cadere, perché noi ricordiamo e ci diciamo questo, che ricordiamo per evitare che questo accada di nuovo. Allora, il senso, questo è vero, io credo moltissimo in questo, credo che dobbiamo ricordare, ma dobbiamo ricordare in un modo intelligente, cioè in un modo profondo, ci dobbiamo fare delle domande, ci dobbiamo chiedere cosa avremmo fatto noi all'epoca, ci dobbiamo chiedere cosa faremmo noi oggi di fronte ad un dilemma analogo a quello che hanno dovuto vivere, sperimentare sulla loro vita. No, quelli che hanno scelto di aiutare gli ebrei o quelli che hanno scelto di essere indifferenti, voltando la faccia dall'altra parte. Denuncereste, non so, un vicino trascinato via dalla polizia segreta? Ci vuol coraggio. Non è facile fare la cosa giusta, però possiamo comunque fare qualcosa. Non dobbiamo sognare che saremo tutti eroi di fronte alla situazione critica, perché in realtà la paura è forte, specialmente se il potere è un potere violento, autoritario. Però possiamo fare qualcosa per cercare di essere pronti, no? A non cadere in una tentazione come quella totalitaria, per esempio pensando, cercando di avere radici, cercando di dare radici alle nostre azioni. Queste radici sono le radici della coscienza. Quindi pensare, dialogare, e poi dobbiamo diffidare di tutte quelle realtà che separano, di tutte quelle parole e non parole che permettono di dividere un gruppo, no, per cui valgono le regole, e un altro gruppo per cui quelle regole non valgono. Di queste realtà che separano dobbiamo diffidare sempre. E poi non dobbiamo smettere di pensare.
Perfetto, grazie mille per la puntata, è stata molto interessante, alla prossima.